Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre, sempre solo qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Emanuela Castelli in redazione, Mary Jane che è in regia. Salutiamo entrambi, perché non si può ridere, scusa apertura, stavo dicendo i nostri nomi che dovrebbero far sorridere quantomeno in apertura di trasmissione, almeno i nostri nomi, ma anche il Napoli che si appresta a vivere questa notte di venerdì contro il Torino, venerdì sera, a 4 giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona. E dunque una settimana, 4 giorni molto intensi per il Napoli, che potranno dire ancora di più sulle possibilità di questa squadra che è risalita in classifica dopo i risultati dall'avvento di Calzone, dopo la vittoria con la Juventus rinfrancante sotto tutti gli aspetti. Il Napoli che ovviamente tra poco sapremo come giocherà con il Toro, se ci sarà il turnover in vista del Barcellona, se Rachmani potrà recuperare per venerdì, molto probabilmente no, ma forse per martedì con il Barcellona. Io insomma, nel novero dei ricordi, insomma, poco fa pensavo a un Napoli-Torino del 2016, era il primo e il secondo anno di Sarri, adesso non ricordo, un bel 5-3 con Mertens protagonista, e fece un gol, uno dei più belli della storia del calcio Napoli, un pallonetto con piroetta dalla destra che superò il portiere del Torino. Se lo ricorda Emanuela Castelli questo gol di Mertens contro il Torino, ecco, quella fu una partita sicuramente emozionante. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Napoli e Torino sono accomunate anche da una dimensione culturale e passionale molto simile, ecco, perché c'è una grande identità tra i tifosi del Napoli e la propria squadra e i tifosi del Torino e la propria squadra, unica a livello italiano. Ecco, c'è qualcosa di simile tra i due approcci tifosi-squadra, mi sento di dire questo. Insomma, il Toro è il Toro, così come il Napoli, l'azzurro del Napoli è l'azzurro del Napoli. E così come Pasquale Tina è Pasquale Tina. Buon pomeriggio, Pasquale!
Ciao, Lu. Sei poetico questa mattina.
Quando c'è Napoli-Torino non si può andare via dalla poesia, sei d'accordo?
Sì,
Napoli-Torino è poesia da tutte e due le parti.
Sì, vabbè.
Come procede il percorso di Calzone del Napoli verso questa partita e verso questi 6 giorni che poi dividono il Napoli dal match col Barcellona, molto intensi, ecco, sotto vari punti di vista?
Ma guarda Gianluca, in questo momento la squadra è in campo, a Castelvolturno si parla solo del Torino, perché nella condizione del Napoli in classifica, queste due vittorie hanno un pochino migliorato la situazione. Il Napoli è settimo, non è che puoi permetterti di non vincere col Torino, quindi le affronti con la consapevolezza di dover far bene tutte le partite o quasi, quindi anche la partita di venerdì diventa un appuntamento decisivo per rilanciare in chiave di Monte. Io adesso non so se il quinto posto varrà o meno per la Champions. Ieri la sconfitta della Lazio ha ridotto chiaramente il gap proprio dalla Germania nel ranking UEFA, perché è passato il Bayern Monaco, però il Napoli vuole provarci, vuole andare fino in fondo, e quindi la partita di venerdì è la priorità in questo momento.
Ecco, nel frattempo per frode fiscale chiesti in Spagna 4 anni e 9 mesi di carcere per Ancelotti, è una delle notizie che tiene banco in queste ore. Caro Pasquale, Rachmani come sta innanzitutto?
Ma guarda Gianluca, Rachmani, le notizie di ieri, poi aspettiamo ovviamente che termini l'allenamento, credo insomma tra meno di un'ora terminerà l'allenamento, ha un affaticamento, quindi non è una situazione grave quella di Rachmani, che ha avuto questo indurimento al polpaccio, però è chiaro che su Rachmani qualche riflessione la sta facendo, cioè se è il caso insomma di farlo giocare subito, ma dipenderà dalle condizioni di questi allenamenti, oppure se magari aspettare, mandare in panchina con il Torino, farlo far giocare Østergaard venerdì e poi avere Rachmani contro il Barcellona. L'obiettivo chiaramente è evitare, insomma, che Rachmani possa avere un infortunio lungo, che sarebbe un problema non soltanto per la Champions ma anche per la rincorsa in campionato.
Questo amico scrive: Gianluca, da quanto tempo non vai in trasferta a Torino con il Torino? Cori inneggianti il Vesuvio anche loro. Non ho parlato di amicizia tra Torino e Napoli, ho parlato soltanto dell'approccio tifosi squadra e dell'identità che c'è tra i tifosi e la squadra, che accomuna, diciamo così, la dimensione Napoli con la dimensione del Torino. Ecco, secondo me c'è una grandissima identità tra i tifosi del Napoli e la propria squadra, e i tifosi del Torino e la propria squadra. Storicamente, insomma, mi risulta questo, ecco, sento questo. Poi non so se siete tutti d'accordo. C'è Luigi al telefono allo 081 636 363. Luigi, buon pomeriggio.
Sì, pronto, buongiorno, buonasera anzi. Senta, io volevo intervenire in trasmissione perché sono uno storico, unico tifoso del Napoli, curva ai tempi di Maradona, seguo il Napoli dal 73, da quando avevo 10 anni, quindi capivo un po' di calcio, insomma, e via di qua. Voglio solo dire, non potevo non sorprendermi del campionato del Napoli, perché è semplice fare una riflessione. La squadra dell'anno scorso che ha vinto il campionato, anche strappando punti eccetera eccetera, non poteva avere una metamorfosi così all'improvviso. Quindi era solo una questione, perché noi abbiamo avuto un allenatore Garcia che mi diceva, qualche giornalista in una trasmissione sentivo, che da voci di corridoio in ritiro il Napoli non ha fatto nessun tipo di allenamento dal punto di vista teorico, dal punto di vista tattico.
No, invece io perché sono stato in ritiro e quindi l'ho visti personalmente, dico che da quello che ho visto, e non tutti gli allenamenti erano visibili, non tutti erano aperti al pubblico e quindi alla stampa, ci sono state con Garcia molte esercitazioni tattiche oltre la metà campo, quindi nella fase offensiva, e poche o nessuna dal punto di vista difensivo, da quello che abbiamo visto, però da quello che abbiamo visto, ecco, questo posso dire. Grazie comunque Luigi per essere stato con noi, per questo contributo. 0816363663 per intervenire in diretta. La Gazzetta dello Sport stamattina definisce Calzona un'intuizione illuminata di De Laurentiis. Vedremo se sarà così, l'auspicio è quello, che Calzona possa essere un'intuizione illuminata. Però questa volta l'intuizione illuminata, a differenza degli anni scorsi, è arrivata a step dopo alcune prove non andate a buon fine, Pasquale, possiamo dire.
Sì, come no. Certo. È arrivata dopo due errori per quanto riguarda la panchina. Il tumore di Castiglia è stato alterato. Ci sono state quel cambio di ritmo anche con Mazzarri per sistemare la situazione. Calzona lo ha fatto. E però abbiamo la situazione che stiamo a marzo, e quindi hai poco tempo poi per sistemare tutto, e anche poco tempo per, non hai margini di errore, quindi questo purtroppo va calcolato, insomma, in una rincorsa come quella che vuole fare il Napoli, cioè hai margini di errore ridotti al minimo. Ma guarda Gianluca, io ho scritto anche stamattina un pezzo, c'è un calcolo probabilmente per puntare al quarto posto, no? Quello che dà la certezza che della Champions League ne devi vincere 9 su 11, e quindi significa avere un rendimento da scudetto che finora questa squadra non ha mai avuto.
Ecco, nel frattempo Mary Jane mi detta il countdown, quindi era 1 minuto 10 secondi fa, adesso sono 50 secondi, quindi Pasquale devo chiederti in 50 secondi di dirci quale può essere ipoteticamente la formazione schierata da Calzona dopodomani contro il Torino.
Ma guarda Gianluca, aspettiamo ovviamente anche aggiornamenti su Osimhen, che ieri ha fatto palestra a scopo precauzionale, e se non ci sono problemi, come credo, o meno, ci hanno detto anche ieri, credo giochi lui con Politano e qua la scheda davanti. Il dubbio è Østergaard, come ti ho detto in difesa, Østergaard o Rachmani, e poi probabilmente non so se Calzona vorrà gestire un po' tra orecchi, visto insomma che a centrocampo sei un po' corto, visto che è infortunato Kajuste. Nel Donker non è in lista UEFA, Tedeschi non è in lista UEFA, quindi vedremo se magari insomma Calzona pensa ad una staffetta tra Orezzi e Tedeschi contro il Torino.
Lozano, anzi il suo insomma ex intermediario, ieri ha dichiarato Probabilmente Lozano si è risentito del fatto che a Napoli volessero abbassargli lo stipendio dopo lo scudetto, ce lo fa notare anche qualche tifoso, ma qual è la novità? Insomma, in casa De Laurentiis questa è quasi una costante per qualche profilo di calciatore, è successo anche
per un ingaggio alto Lozano, legittimo che Lozano non volesse abbassarlo.
Guadagnava 4 milioni, mi sembra, no? 4 milioni e mezzo
forse addirittura. Cioè, legittimo insomma che Lozano dopo la stagione dello scudetto non volesse, diciamo, abbassarlo. Che il Napoli puntasse ad un rinnovo a cifre diverse lo sapevamo, forse per questo motivo Lozano non è rimasto a Napoli. Poi alla fine sono gli stessi problemi che sono emersi pure con i rischi, perché poi i rilanci con ingaggio, diciamo, attuale in linea con quello attuale sono arrivati praticamente adesso, qualche mese fa, cioè prima che firmasse con l'Inter.
Pasquale, Tina, grazie per essere stato
ciao,
con
Luca,
noi. Vuoi
ciao.
Lanciare tu la pubblicità?
Pubblicità tra poco.
Ciao, a prossimo.
Marte.
E dopodomani al Maradona, no, Juric non sarà in panchina. Due giornate di squalifica per il tecnico del Torino dopo il mimo di ti taglio la gola italiano nel corso del match con la Fiorentina. Due le giornate di squalifica, Juric che mima ti taglio la gola, qualcuno l'ha fatto anche con me in passato, insomma, lo ricordo questo mimo ti taglio la gola, no, non è gradevole certamente. Comunque due giornate di squalifica, quindi Juric non sarà in panchina con il Toro nella partita con il Napoli di venerdì sera, dopodomani alle 20:45 al Maradona, che prelude al match di Barcellona di martedì, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli parte dall'1-1 dell'andata, è tutto aperto, vedremo se Calzona avrà inserito altri tasselli nella crescita e nello sviluppo di questo Napoli. Sono pronti i nostri amici, prima di andare da Michele Plastino, perché tra poco avremo Michele Plastino e i telefoni aperti allo 0816363663 per le vostre domande, le vostre curiosità da sottoporre a Michele Plastino. Sapete dove andiamo? Andiamo alla Fiera del Gusto, perché insomma sono le 12:21 minuti primi, quindi è momento di pensare anche al pranzo. Andiamo da la Fiera del Gusto a Pascarella Food Service a Barcaturo, ci sono Paraschelia e Lobotka, buon pomeriggio.
A lei, buon pomeriggio, salve. A lei Gifoni, ma quanto è tecnico, le 12:21 minuti
è
prima.
Perfetto, è perfetto, e anche noi vogliamo essere molto precisi nel dirvi che qui dalla Fiera del Gusto Pascarella Food Service ci sono ben 90 stand. Io e Timo sono, come diceva Gianluca, alle 12:21.
Sì, però devi stare calmo perché dobbiamo far venire con noi qui, ecco, in postazione, prego. Sales management, ovvero come? Vincenzo, sales management, Vincenzo Pascarella, sales man, chi lega con man.
Ecco, dici così.
Prova.
Ecco. Come stai, Vincenzo? Come sta andando questa seconda giornata?
Buongiorno a tutti, sempre sulla Forza Napoli, come sempre.
Amen.
No, straordinaria giornata. Oggi c'è tanta più affluenza ancora più di ieri. Tantissimi clienti contentissimi, stendisti soprattutto contentissimi, e ci hanno fatto i complimenti perché loro che abitualmente svolgono fiere anche nazionali hanno detto: guarda Pascale, sta fiera è da
però, però specifichiamo che ormai da quest'anno la Fiera del Gusto è diventata nazionale, scala nazionale, perché ci sono diversi stand provenienti da tutta Italia e non solo.
Sì. E ci hanno raggiunti anche tante strutture da ogni parte della Campania per essere serviti da noi, e questo è davvero un nostro orgoglio.
E tra l'altro quest'anno poi ci sarà una data particolare, una data dove si festeggerà qualcosa di grosso e di importante.
Sì, quest'anno il 1° novembre compiremo i 10 anni di attività. Sì.
Pascarella Food Service compie 10 anni.
Noi, famiglia Pascarella, che siamo davvero partiti da zero, da sotto zero, è motivo di enorme orgoglio comunque dar lavoro a 60-70 famiglie. Non è facile,
no, assolutamente,
la Campania è appunto è davvero motivo di grande orgoglio.
Fiera del Gusto, seconda giornata, dalle 10 alle 18, ingresso gratuito.
Ecco, noi vi restituiamo la linea. Vincenzo, potresti dire a Timo di non consumare tutti gli stand, per favore?
Alla fine la colpa è mia.
Sì, la colpa è tua, guarda, è mezzogiorno,
troppo tardi,
ne abbiamo già girati 30.
Senti cosa ha risposto?
Già dato.
Ecco, già dato. A voi la linea, ci risentiamo tra poco.
Grazie a Paraschelli e Lobotka da Pascarella Food Service per la Fiera del Gusto a Barcaturo, ci collegheremo con loro più tardi. Allora, ripartenza dal basso, possesso palla e palleggio, che termini, eh? Riaggressione e recupero palla, tagli delle mezze ali, sviluppo delle corsie laterali, grinta e motivazioni. Quante cose Calzona potrebbe aver dato al suo Napoli dopo due settimane. Ne parliamo con Michele Plastino. Michele, buon pomeriggio.
Oi, buon pomeriggio a te.
0816363663 per intervenire in diretta con il signore di Scauri e Minturno e dintorni. Lo sai che anche quando ci salutiamo in tanti ci scrivono ancora, poi anche dell'Eneas Landing, insomma, a quei tempi ti incontravano dappertutto,
Di prendermi in giro.
No, ma è la verità. No, io ti mando le foto poi se non ci credi. Allora, 0816363663 per intervenire in diretta con Michele Plastino. Allora, ti do questi elementi, va bene, Michele? Tu, dopo aver visto il Napoli di Calzone in queste quattro partite, due pareggi e due vittorie, cioè con Barcellona, Cagliari, pareggi, con Sassuolo, vittoria, e con la Juventus, vittoria, ripartenza dal basso, che voto dai al Napoli di Calzone?
In che senso ripartenza dal basso?
La ripartenza dal basso, cioè da portiere e difensori, che è stata intensificata.
Sì. No, è perché combatto questa terminologia quando ormai, sai, quelle che vanno di moda, non per in questo caso, quando si dice durante le telecronache oppure dei commenti, quando ridai la palla al portiere, poi lui ricomincia l'azione, partenza dal basso, no? E io che sono un vecchio nostalgico dico, ma un tempo non si diceva si riparte da dietro?
È giusto, ripartenza da dietro. Che voto allora daresti a questo elemento del Napoli Calzona?
In generale?
Sì, dopo averlo visto, diciamo così, cioè, è già efficace, insomma, ecco, questo voglio capire.
Molto efficace. Voglio dire, la cosa direi un pochino più importante è che gira e rigira, poi finalmente si è arrivati a quello che era prima, cioè si è tornati al passato, nel senso di Spalletti, voglio dire.
E siamo d'accordo
nel gioco.
È anche il possesso palla e il palleggio, per esempio, la riaggressione e il recupero palla nella tre quarti avversaria, sono anche altri due elementi che hai notato.
Sì, no, ma ho detto tutti quegli elementi che c'erano appunto prima, cioè che poi sono un po' scomparsi. Nella prima confusione, che era quella di Garcia, nella seconda involontaria, devo dire, anche quella, perché cioè, Mazzarri ha tentato di fare il calzone, ma non era nelle sue corde, lui allenatore di altro tipo, per cui è venuta una storia di mezzo, mentre ora lui, Calzona, che ha già vissuto esperienze a Napoli, conosce l'ambiente e poi soprattutto tatticamente conosceva sia Sarri che Spalletti, adesso ha fatto tutto invece lui, e quindi tra l'altro lo vedo anche perché lo vedo molto carico, questo è importante, trasmette bene.
Michele, questa mattina un quotidiano, la Gazzetta dello Sport, dice che Calzona è stata un'intuizione illuminata di Aurelio De Laurentiis. Io dico,
che
l'auspicio è questo, certamente, però è chiaro che è arrivata dopo alcuni step, cioè, non proprio positivi, nel senso che ha fatto delle prove il presidente, no? Ha provato una volta e ha sbagliato, ha provato la seconda e ha sbagliato, forse alla terza ci è riuscito.
Però su questo permettimi di capire, di comprendere, perché è ovvio che nel dopo Spalletti lui cercava un nome, no? Perché sai, doveva poi spiegare bene chi era Calzona, parlo in generale, no? Per cui sarebbe sembrato un ripiego, quindi lui lì ha dovuto lavorare un po' di immagine sul Napoli, poi ha preso quello che era un elemento di tranquillità che era Mazzarri, alla fine ha detto, ma sai che vi dico, allora, andiamo sul almeno sicuro come qualità tecnico-tattica, cosa che a cui dovrebbero pensare di più i nostri presidenti che non invece altre cose, per cui non ho neanche capito il senso di quello che è stato scritto, devo dirti la verità.
Al telefono, buon pomeriggio, chi c'è dall'altro lato?
Ciao Gianluca, sono Antonio, buon pomeriggio a te e un caro saluto affettuosissimo a Michele Plastino, giusto? Ho capito bene che Michele è dall'altra parte?
Sì, è Michele Plastino, un attimo di pazienza perché c'è questo amico che scrive: Gifuni, ora ti sei ricreduto su Calzona a lettere maiuscole, evidentemente non ci ascolta il nostro amico, perché io ho detto dal primo giorno in cui si è fatto il nome di Calzona che Calzona era la mente ispiratrice di Sarri dal punto di vista tattico ai tempi di Sarri, per cui evidentemente il nostro amico non ci ha ascoltato, lo è stato così, e i due non si sono lasciati neanche bene poi quando Sarri andò via dal Napoli. Va bene, torniamo al telefono dal nostro amico, eccoci qui.
Grazie Antonio, comunque grazie per il saluto affettuoso.
Al di là dell'ammirazione che ho verso Gianluca, ne approfitto della tua presenza, Michele, perché sei un uomo di cultura a 360 gradi ed è per questo che ti ammiro. Tornando sui fatti del tifoso, di qualche tifoso successo qua allo stadio Maradona, dello sputo, piuttosto che un padre si è dovuto allontanare con il figlio.
Parliamo dal professor Ascierto, sì, che ha subito, delle angherie, chiamiamole sì, così, e anche Giuntoli. Ecco.
Ma Michele ne sarà sicuramente a conoscenza perché si occupa anche di cronaca. Detto questo, io non sono una persona ipocrita, mi spiego. Porto un esempio molto lampante che è sulla cronaca del mondo e ci sta portando sull'orlo del precipizio. Parliamo per esempio dell'Ucraina. Noi siamo tutti perbenisti e tutti buonisti, dicendo che la Russia attacca l'Ucraina, muoiono delle persone e condanniamo la guerra. Però c'è ipocrisia nel mandare delle armi affinché queste armi offendano e ammazzano altri ragazzi, anche che siano russi, perché un diciottenne è sempre figlio di una mamma, che sia russo, bianco, giallo, rosso e verde. Così come le idee di Vannacci espresse nel libro, che possono essere contestate o meno. Dove voglio arrivare nel mondo del calcio?
Ecco, in 10 secondi, quindi, Antonio, quadrato, per favore.
Quel rettangolo, Gianluca, è terra di nessuno, perché se io mi affaccio al balcone e sputo in testa a qualcuno, va bene? Penso che dopo 2 sputazzate chiamano i carabinieri e mi fanno minimo un TSO. Bene, invece sullo stadio lo sputo, piuttosto che il motorino, mi pare di aver visto qualche anno fa lanciato dallo stadio Milano verso la tifoseria di sotto, poteva ammazzare qualcuno, e non mi pare che ci siano stati dei provvedimenti come succederebbe fuori da quel rettangolo. Grazie per l'ascolto del radio.
Grazie Antonio, devo dire che chi lo ha fatto non rappresenta ovviamente il popolo napoletano, è quella minoranza incivile con cui purtroppo siamo costretti a convivere, che non c'è solo a Napoli ma c'è anche altrove ovviamente.
E poi ok che lo stadio a volte è zona franca, però succede anche da altre parti, e ormai diciamo che l'unica prevenzione sono che magari qualcuno ci pensa un po' di più a fare cose stupide e ignobili, perché sa che ci sono parecchie telecamere in giro, questo al limite. Comunque no, sul motorino poi furono presi dei provvedimenti, no, lo dico così
all'interno dello stadio accade.
Per precisione, per precisione. Poi che appunto sia un po' zona franca, lo sappiamo bene, cioè un agglomerato di civiltà ed inciviltà, questo e non riguarda, ma certamente che non riguarda solo Napoli, anzi. A Napoli non ci sono neanche delle commissioni politiche che ci sono in altre città. A Napoli non c'è il razzismo, a Napoli c'è solo la rivalità che a volte trascende, questo d'accordo, però già è un limite nei confronti di altri stati, quindi va bene, no, non va bene così, perché chiaramente sono sempre cose brutte, però magari non esageriamo. Poi sono d'accordo con lui per quello che riguarda le armi, è un discorso troppo lungo, adesso non ci avventuriamo, ma voglio dire, è chiaro che quando si è per la pace in assoluto non si danno armi.
Allora, se non ascolto Radio Marte, ascolto Radio Sportiva. Grazie di esistere, Enzo Di Afragola. Dobbiamo chiudere, caro Michele. Michele Plastino, @virgilio.it è l'indirizzo dove scrivere per chiedere informazioni sul corso di giornalismo di Michele Plastino. Quindi scrivete a Michele Plastino, @virgilio.it e avrete tutte le risposte del caso. Michele, buon pomeriggio.
Ti ringrazio molto e ci sentiamo a breve per tante cose, va bene?
Grazie, okay. Tante novità con Michele Plastino qui su Radio Marte, con Mary Jane siamo pronti ad andare in pubblicità tra poco.
Marte.
Adesso ci vorrebbe Uomini Soli dei Pooh, ve la ricordate la canzone? Perché insomma questa è. Allora, Gianluca Gifuni al microfono per Forza Napoli Sempre, qui solo su Radio Marte, Emanuela Castelli in redazione, Mary Jane in regia. Allora, un po' di messaggi vocali, ecco qua, ne ascoltiamo uno.
Luca, sono Francesco da Napoli.
Francesco, buongiorno.
Il se Caldona solo ha dato la difesa, lui era un maestro sia con Sarri che con Spalletti, era lui che curava la fase difensiva. Alzando la difesa di 10 metri più alto, c'è un possesso di palla superiore, e poi non possiamo dire che la presenza di Osimhen fa la differenza, che prima nessuno dei due, anzi Entrambi lo hanno avuto per poco tempo.
È vero.
Questa è la differenza. No,
sicuramente la differenza la fa anche in maniera importante, soprattutto adesso che è diventato devastante come prima dal punto di vista fisico, quindi riesce a lottare su ogni palla e ha già segnato 5 gol in 4 partite da quando è tornato dalla Coppa d'Africa e si propone di segnarne più di 10. È già in doppia cifra, però insomma si propone di arrivare a 20 gol almeno, e questo potrebbe aiutare il Napoli ad arrivare al quinto posto. Andiamo a Barcaturo da Osimhen e da Lobotka. Pensate, Lobotka, Calzona nelle sue terapie insomma ha rimesso Lobotka al centro della situazione. Quindi noi siamo in collegamento con Kvaratskhelia e con Lobotka, che sono da Pascarella Food Service per la Fiera del Gusto. A voi la linea, cari amici.
Grazie mille Gianluca Cifuni, meno male che come allenatore ci
no,
sei
ma
tu.
Chi lo sa se Gianluca lo sa, che in realtà sì. I nomi poco fa citati, in realtà Lobotka e Zielinski abitano proprio qui dietro. Cioè, infatti li abbiamo visti passare anche prima.
Li abbiamo salutati anche da parte tua.
No, però in realtà noi non siamo soli, perché in ogni intervento, in ogni collegamento c'è un ospite nella nostra postazione. Quindi possiamo dare il benvenuto a Gianluca. Prego,
Gianluca.
Accomodati. Grazie. Dell'ANEF, giusto?
Esatto, sì, azienda di salmone affumicato.
Ah, ok.
Mi pregio di poter dire che è un'azienda leader in Italia per quanto riguarda il mondo della ristorazione, e infatti la famiglia Pascarella ci ha accolti da anni ormai, insomma, e con soddisfazione collaboriamo, siamo loro partner, e non soltanto per il mondo salmone, ma anche, per esempio, stiamo presentando questa edizione le acciughe del Cantabrico, che è un'altra. Ciao Enzo, è un'altra eccellenza che diciamo ci dà molta soddisfazione con l'azienda Pascarella. Le presentiamo in olio e quest'anno anche marinate, una ricetta nuovissima. L'hai assaggiata, Enzo? Marinate in aceto e olio, una sciccheria, una cosa veramente eccezionale. Torniamo al mondo del salmone invece, che è quello che più ci compete, quello che c'è più proprio, e noi siamo diciamo famosi per avere un prodotto sempre un salmo salar, quindi parliamo sempre di un salmone norvegese, ma altamente selezionato, perché proveniente da allevamenti con bassissima intensità praticamente di abitazione, ok? Quindi parliamo praticamente veramente che più del 90% dello spazio è spazio vivibile, quindi praticamente non è un allevamento intensivo, e questo è quello che fa realmente la differenza quando parliamo di prodotti di allevamento. Questo lo dico in generale, non riguarda soltanto il salmone ovviamente. Lavoriamo con il norvegese in modo particolare, perché è il prodotto che per rapporto qualità-prezzo è un po', insomma, quello è il cavallo di battaglia, ma lavoriamo anche lo scozzese e anche altre provenienze, a volte anche un po' il selvaggio, però insomma voglio dire, prodotto col quale facciamo veramente un grosso lavoro con la famiglia Pascarella, insomma il tempo è limitato, è appunto il salmone, il nostro brand di punta. Grazie ragazzi, io sono felicissimo di partecipare anche quest'anno a questo bellissimo evento che ormai è una fiera più che uno vendere.
Grazie okay. mille a te, sei stato grazie. Abbondante ed esaustivo e anche sintetico, quindi non abbiamo neanche dovuto farti le domande, sei stato
tutto da solo.
Diretto e chiaro, hai fatto benissimo. E adesso io e Timo verremo a trovarti assolutamente, che dobbiamo fare il controllo qualità e lo dobbiamo
primo
fare.
Piano, mi aspetto
dei salmoni, quindi adesso bisogna
andare. Adesso andiamo a trovare i salmoni. Gianluca, ti restituiamo la linea, a dopo.
Grazie.
Ciao.
E viva le acciughe del Cantabrico e il salmone affumicato, dico io. A proposito di Timo Suarez, Mario Palligiano sarà d'accordo con me, sentite questa chicca. Timo Suarez ha nome e cognome dei grandi attaccanti, perché Timo Werner è il nome, Timo Werner, attaccante tedesco del Tottenham, e Luis Suarez, attaccante uruguaiano dell'Inter Miami, ex Barcellona. Quindi vedete che Timo Suarez ha proprio le stimmate del centravanti di calcio. C'è un amico che vuole sapere, il mio amico giornalista, che lavora altrove ovviamente, perché farà il tifo tra Napoli e Torino venerdì sera? Ma insomma, per l'equilibrio, non lo so. Ubi maior minor cessat, e quindi vedremo. C'è Massimiliano Gallo, il direttore del Napolista, in collegamento con noi. Massimiliano, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Ti volevo analizzare con te questo approfondimento del Corriere del Mezzogiorno, che tu hai ripreso brillantemente come sempre sulla homepage del napolista.it. Calzona a Napoli ha adottato la terapia del divertimento, e questo è il segreto. Il Napoli non si divertiva più, adesso lo fa.
Ma il segreto è che ha messo un po' le tessere del puzzle al loro posto.
E poi secondo me c'è un tema, cioè a Napoli bisogna giocare in un certo modo. Io dico bisogna rassegnarsi a quest'idea perché a me non piace giocare sempre nello stesso modo, però questo è un dato di fatto. Cioè sono arrivati due allenatori che volevano fare, erano portati per fare giochi diversi, modi di gioco diversi, e mentre Cantona ha riportato le cose così come erano. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, però il tema secondo me è questo. Anche uno come Ancelotti si è scontrato con questo, figuriamoci Mazzarri e Garcia. Quindi questo Napoli è, come dire, antropologicamente portato a giocare solo in un tipo di calcio, e Calzona questo tipo di calcio lo fa bene.
È vero che la fortuna aiuta gli audaci, così dicevano i latini, ma l'intuizione Calzona, che arriva dopo qualche step sbagliato, parliamoci chiaramente, dopo qualche errore, quindi a tentoni e attraverso delle prove, poi De Laurentiis forse, probabilmente, ha trovato la soluzione giusta. È un'intuizione illuminata che è destinata anche a, diciamo così, restare nel tempo, secondo te, quella di Calzona?
Guarda, è un'intuizione dettata, come dire, dal buon senso, dalla ragionevolezza. Poi secondo me la permanenza o meno di Calzona dipende dal raggiungimento degli obiettivi. Se Calzona porta il Napoli al mondiale per club e magari anche alla Champions, magari Calzona resta a Napoli, secondo me.
E se invece dovesse giocare bene fino alla fine, quindi dare un'identità a questa squadra e non raggiungere questi obiettivi, ci sarebbe comunque la possibilità di, quantomeno attraverso una riflessione?
Ma in quel caso secondo me sarebbe diverso, perché un passaggio importante è Barcellona. Cioè, se Napoli dovesse vincere a Barcellona e passare il turno a Barcellona, secondo me la Calzona metterebbe su un importante masso, diciamo, una pietra importante per la sua permanenza. Però sai, se giochi bene e poi perdi a Barcellona e magari perdi la partita importante, che ne so, faccio un esempio, con l'Atalanta o col Bologna per la Champions, insomma, secondo me sarebbe diverso. Ma alla fine contano i risultati, anche i fautori del bel gioco, però secondo me devono rassegnarsi a questo. Anche la partita con la Juve, il Napoli l'ha giocata bene, ma se Vlahovic segna i tre gol che in genere lui segna, poi parliamo d'altro. Risultati sono fondamentali nel calcio.
Senti, a proposito di Barcellona, insomma, diciamo che venerdì sera il Napoli farà le prove generali in vista del match di martedì a Montjuïc. Napoli cerca rigoristi, perché insomma dopo il terzo rigore sbagliato su 7 di Osimhen, su questo aspetto credo che Calzona debba interrogarsi e debba trovare soluzioni quantomeno idonee, no, a affrontare eventualmente i calci di rigore con il Barcellona.
Allora, quella è una prospettiva che insomma intimorisce un po', no? Fa paura. Però poi ti ricordi che l'Italia, la nazionale italiana era reduce sempre da disfatti ai rigori, poi vai ai rigori nel 2006.
Sì, ma dopo poi è stata una tragedia con Jorginho, perché insomma.
Sì, poi dopo l'abbiamo pagata, l'ha pagata Mancini successivamente. Chiaramente il Napoli ha un problema con i rigori, Osimhen ne ha sbagliati 2 su 4. Raspadori ne ha sbagliato uno, Politano e Zielinski hanno segnato tutti e due, Zielinski però non ci sarà. Quello è un problema, se dovessimo andare ai rigori col Barcellona.
Cioè, chi potrebbero essere i 5 rigoristi iniziali secondo te nel Napoli? Politano sicuramente, poi
Politano però devi vedere se finisce la partita.
Eh sì,
nel senso che la partita dura 120 minuti,
diciamo ora Raspadori. Politano ora Raspadori.
Poi ci sarebbe Simeone, secondo me uno che può tirare i rigori. Se è in campo io li farei tirare a Østergaard, che è uno che insomma...
Di Lorenzo forse anche potrebbe tirarlo.
Sì, Di Lorenzo non è facile trovare, non so Oliveira se tiri rigori, questo non lo so.
Non sono
Mario
molti,
Rui è uno che
sono...
potrebbe tirare rigori.
Sì, Mario Rui magari, che diciamo, ha un bel piede, però sai, non sono tantissimi gli specialisti nel Napoli.
No, non sono tantissimi, però poi sai, uno fa di necessità virtù. Ricordi a Doha quando il Napoli vinse con la Juve, segnarono tutti alla fine.
Sì, vero.
Quindi a un certo punto vai dal dischetto e chiudi gli occhi e tiri.
Senti, 9 vittorie su 11 partite sono tante. Onestamente, anche perché il Napoli ha per esempio il match con l'Inter dopo il Barcellona, che è molto complicato, molto difficile, al Meazza di San Siro. Insomma, è un'impresa che il Napoli deve tentare per questo quinto posto, perché il quarto mi sembra irraggiungibile a questo punto. Può farcela? Sei ottimista da questo punto di vista?
Sono possibilista, ottimista no, però possibilista. E poi io non credo alle tabelle, cioè 9 vittorie su 11 partite nel caso in cui le altre continuino ad andare così. Però poi magari la Roma perde 2 partite consecutive, la Roma ha il derby e la Roma adesso è una squadra in grande salute, però poi magari perde il derby e perde 3 partite di fila. Nel calcio secondo me fare le tabelle insomma è piuttosto inutile. Chiaramente l'impresa non è semplice quella del Napoli di raggiungere l'eventuale quinto posto, però secondo me in quanto resta in corsa, perché il Napoli poi è una squadra del campione d'Italia, fa comunque paura agli avversari, potrebbe insomma la rincorsa del Napoli avere anche delle conseguenze psicologiche sull'Atalanta e anche sulla Roma, che comunque giocano l'Europa League, Atalanta con chance di andare avanti. E certo, questa è anche la Roma che gioca col Brighton di De Zerbi, una squadra molto bella però non sempre concreta.
E allora, grazie a Massimiliano Gallo, direttore fondatore del Napolista.it. Andate sul Napolista.it perché i suoi approfondimenti sono sempre molto ma molto interessanti. Grazie per essere stato con noi, Massimiliano.
Grazie a te Gianluca.
Buon pomeriggio Massimiliano Gallo, buongiorno Gifuni, perché non mi legge? Se mi dai il tempo, caro amico, io leggo tutto, qui non filtriamo nulla, i messaggi sono tanti, quindi bisogna ovviamente trovarlo il suo. Mi spiega il motivo di tutta questa esaltazione? Evidentemente è l'atmosfera di Radio Marte che mi fa essere esaltato. Non sono esaltato, non c'è esaltazione, c'è solo ottimismo e un qualche sorriso in più rispetto a prima. Nemmeno avessimo vinto il quarto scudetto, la Juventus poteva vincere con almeno 3 gol di scarto. Abbiamo un calciatore che guadagna più di 10 milioni e non sa neanche calciare un rigore. Buona giornata Sasà dal Vomero. È juventino Sasà? Non lo so, ce lo dica se vuole. Pubblicità.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, con Emanuela Castelli in redazione, Mary Jane in regia per Forza Napoli, sempre, sempre solo su Radio Marte. Caro Gianluca, l'arbitro è Orsato di Napoli-Torino dopodomani e al VAR Valeri, ci dobbiamo preoccupare? No, non credo, qui poi si armeggi, ci sono anche topi di, come si chiama, non di redazione, come si definiscono quelli che stanno sempre chiusi in redazione, ma topi di studio, ecco, che sono qui in studio nascosti dietro le suppellettili di questa che danno anche fastidio, le vedete, che mordono pure. pensa ci sono topi che mordono, caspita, in diretta. Andiamo. È tutta colpa di Leon Givildo Junior, là, Leo, che era un giocatore del Torino, ve lo ricordate, visto che c'è Napoli-Torino dopodomani. Va bene, torniamo da Timo Suarez, l'attaccante, da Lobotka, da Pascarella. Fiera del gusto food service, ragazzi, so che non avete capito nulla, ma c'era un topo qui di studio che mi mordeva le caviglie, quindi scusateci, anche
ma per me. Ma non le dire,
ma queste, non si come dicono non queste cose, anche perché noi non capivamo perché stessi ridendo, caro Gianluca. Inizio ad avere anche il dubbio che lui ci chiami con i nomi dei calciatori perché non sa i nostri nomi.
Vabbè, quello è un principio di Alzheimer.
Sono scritti qui al 183 sul digitale terrestre, davanti alla televisione, li vedo davanti. Timo Suarez e Davide Scafa, eccoli lì.
Dai. Continuiamo questa seconda giornata da Pascarella Food Service per la Fiera del Gusto all'interno del complesso eventi Luna di Miele, dalle 10 alle 18, ingresso gratuito
totalmente
per gli appassionati, per gli amici, per coloro che si occupano del settore Horeca. Questa è la fiera adatta a voi, ma anche per chi si vuole avvicinare a questo mondo, al mondo dell'Horeca, cominciare a scoprire un attimo come mantenere e gestire i rapporti con le varie aziende del settore, e quindi ne può approfittare per passare insomma a scoprire cosa sta succedendo all'interno del complesso Luna di Miele Eventi.
Esattamente, può farlo attraverso i 90 stand che offrono i loro prodotti, quindi insomma c'è una varietà ampissima di prodotti di scelta. Quindi noi continueremo a raccontarvi l'evento Fiera del Gusto Pascarella Food Service. Ti restituiamo la linea, Gianluca.
Scusate, ma non mi volete neanche dire come erano le acciughe del Cantabrico o il salmone?
Allora,
avete assaggiato o no?
Ti dirà. Io personalmente le ho assaggiate.
Io non ancora.
Un crostino con burro? burro, crostino e acciuga?
Rigorosamente crostino, burro e acciuga, però ti dirò, io non è che sono un fan delle acciughe, quello che mi ha colpito è stato il salmone, perché è stato servito su una base di pasta pizza con un formaggio fuso che è veramente una delizia per il
palato. Sì, è quello che ti insomma ti dà l'unione di quei gusti.
È anche complicato da spiegare, talmente buono che è anche difficile da raccontare.
È da provare, ma c'è tempo fino alle 18 per farlo.
Quindi amici, venite a trovare gli amici appunto di Pascarella Food Service per la fiera del gusto. Gianlu, io lo so che tu sei un intenditore, devi sapere che ci sono anche un bel po' di stand per quanto riguarda il beverage.
Esatto.
Ah, extra bene. Dry, cantine da tutta Italia. Se c'hai un po' di tempo, passa. Io te l'ho detto.
Va bene, grazie. Allora tutto questo e tanto altro alla Fiera del Gusto Food Service Pascarella a Barcaturo. Questa è Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni al microfono, Manuela Castelli è in redazione, Mary Jane in regia. Allora, Orsato è una designazione a tutela Torino dopo i pasticci con la Fiorentina, quindi si annulla il fatto di giocare in casa, che in genere a livello arbitrale è vantaggioso, scrive Gaetano. C'è un altro che dice perché no, non mi legge, abbiamo letto caro Sasà dal Vomero, e le abbiamo anche chiesto se lei per caso è juventino, perché il suo concetto espresso in quel modo ci fa pensare a una cosa del genere. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno ragazzi, Maurizio da Melito.
Buongiorno Maurizio.
Tra arbitri e VAR stiamo inguaiati domani. Venerdì stiamo
bene, inguaiati. dopo domani perché Valeria al VAR e Orsato in campo. Sentiamo.
Ragazzi, complimenti sempre per la trasmissione.
Grazie caro amico.
Bellissimo sempre Radio Marte, forza Radio Marte, che ci difende sempre da questi juventini napoletani. Quella è poi la cosa più brutta, che c'ho anche io mio cognato che è juventino. Domenica, insomma, va bene così, dai. Non diciamo niente perché noi siamo sempre superiori. Sempre forza Napoli e sempre forza Radio Marte.
Grazie caro amico. Caro Gif, il tuo programma attira juventini come nessuno, scrive Luca da Roma. Sasà dal Vomero ne è un esempio, ma a proposito di juventini, socio presumo di Fratta Maggiore, che fine ha fatto? Un abbraccio, ha chiamato lunedì. Ci siamo attirati anche un bel po' di critiche perché ha chiamato, era insieme a Enrico Fedele che era già in linea per la sua analisi, è stato un po' provocatorio dal punto di vista dei concetti espressi, ma insomma qui noi siamo aperti a tutto e gli appassionati di calcio di qualsiasi squadra, ma soprattutto napoletani sono ovviamente, ascoltano la nostra trasmissione. Sapete dove andiamo adesso? Andiamo dal direttore di napolimagazine.com, Antonio Petrassuolo, che oggi compie 39 anni, abbiamo anche violato la privacy. Auguri Antonio!
Grazie Gianluca.
Perché ridi? È la verità, insomma. Non forse
per la violazione della privacy ormai è un dato che viene sbandierato ovunque, è un problema.
Quindi quando sei nato tu sei nato oggi, è 6 marzo del 1985.
Se non erro, almeno così dicono.
86, 15 più 20, sì, siamo così, più 15 più 24 fa 39.
È ufficiale, l'accendiamo.
L'accendiamo e abbiamo violato la privacy. Però, al di là della privacy, ha sentito Orsato in campo, Valeri al VAR, c'è qualcuno che è preoccupato per questa designazione arbitrale. Lo sei pure tu?
Ma ti dirò, se il Napoli fa il Napoli, un po' come è accaduto contro la Juventus, e quindi crea occasione gol, poi il gol arriva, quindi sono abbastanza fiducioso per la squadra. Possono anche esserci errori arbitrali perché fanno parte del gioco, speriamo non troppi, non tanti, però ecco, il Napoli l'anno scorso ci ha insegnato che col gioco si può superare qualsiasi ostacolo, quindi sono fiducioso.
Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui, eh.
La questione è semplice, caro Gianluca.
Ah, è Fedele.
Dire a te che sei di Oxford, buon pomeriggio. La creatura di Calzona incomincia a prendere vita. Un Napoli in fiducia che si avvia verso un finale di stagione in ripresa. Lontani ormai i fantasmi del formidabile Garcia, di mister Magu Mazzarri. A gennaio abbiamo abbracciato la furia cieca Mazzocchi, il piccolo quanto curioso Traoré, a memo par Arnold, l'esuberante quanto brutto Gong e Ding Dong Dong, che non sappiamo manco come fatti e che faccio te. Adesso testa a Torino e poi a Barcellona per due partite. Gianluca, tu mi consentirai e lo so che mi consentirai, due partite crocevia di tutta una stagione.
E allora il nostro amico Luca, che imita Enrico Fedele, l'alter ego di Fedele ormai da tempo, vuole l'autorizzazione per perfezionare Sossio lo Juventino. Fai pure e vediamo che cosa ne esce fuori. Napoli-Torino e poi Barcellona-Napoli sono quattro giorni di grande passione che potranno determinare, diciamo così, o una sorta di chiusura della stagione in un senso, nel senso più negativo, o, come tutti sperano, la riapertura alla grande invece di questo campionato e di tutto il resto, anche della Champions, Antonio.
Guarda, io vedo il Napoli che sembra più sereno, quindi non vedo più quell'ansia da prestazione, della ricerca del risultato, del gol a tutti i costi, perché adesso arriva quasi spontaneo. E questo è un aspetto fondamentale, perché se riesci poi a macinare gioco, a creare azioni, a fare gol, a vincere, che è l'aspetto fondamentale di questo gioco, va benissimo così, tutto sarà di conseguenza. Io credo che il Napoli farà una bella partita col Torino, ma siamo scaravantici, quindi non ci sbilanciamo. E quello che si è visto contro la Juventus lascia ben sperare, anche in chiave Barcellona.
Chiedo a Mario Palligiano di stare al suo posto, grazie, non è lui il regista di questa trasmissione, mi scusi Palligiano. Allora, Napoli-Torino, non c'è Juric dall'altro lato, caro Antonio, dovrebbe giocare ancora Traoré e non Zielinski lì davanti, ma ti dico un po' di elementi tra la ripartenza da dietro o la costruzione dal basso, possesso palla e palleggio, riaggressione e recupero palla, il taglio delle mezze ali in area di rigore, soprattutto Anghissà, lo sviluppo delle corsie laterali, la grinta e la motivazione. In quali di questi elementi riconosci il nuovo Napoli di Calzona?
Ma Calzona ha restituito la gioia di giocare a calcio a questi ragazzi, che era fondamentale per ripartire. Di sicuro vediamo un Traoré che dopo un periodo di rodaggio adesso si sta inserendo. Era partito anche bene contro la Juventus, poi ha commesso quell'errore davanti alla difesa, quindi bene a metà, può fare molto di più, ma secondo me può anche non far rimpiangere Zielinski, quindi questo è il primo aspetto. Poi inserimenti di Anghissà fondamentali e soprattutto la capacità di Traoré di concludere, di tirare, perché mancavano i tiri anche dei centrocampisti. Lobotka è sempre il faro del gioco, che riparte dal basso, da dietro, dai difensori centrali. Gli esterni si stanno sovrapponendo bene. Io vedo meglio però quando lo sviluppo del gioco, quando c'è Mario Rui, almeno sulla catena di sinistra. Oliveira ha avuto alti e bassi, però ecco, sono fiducioso perché Politano può e deve crescere, soprattutto sovrapponendosi con Di Lorenzo. E lì davanti poi Osimhen fa la differenza, quindi con qualsiasi allenatore è necessario avere Victor Osimhen e soprattutto un Kvara che quando è in serata riesce a sfoderare colpi sensazionali.
Grazie ad Antonio Petrazzuolo, direttore di NapoliMagazine.com, auguri per i tuoi 39 anni e buona giornata.
Grazie a voi, a voi, un abbraccio a tutti i nazziani
e buon lavoro ad Antonio Petrazzuolo. Siamo in chiusura, arriva un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Marte Sport Live. Grazie a Mary Jane in regia, ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è davvero tutto, appuntamento con Forza Napoli sempre per domani a mezzogiorno. Nel frattempo, buon pomeriggio.